Orlando Furioso, canto 24.
Orlando, nudo e selvaggio, vive come una gran fiera e mena strage di persone, bestie e paesaggio. Invano i villici cercano di liberarsi del suo corpaccio invulnerabile. Zerbino s'imbatte nei sopravvissuti all'avventura del naufragio di Isabella, canto 13. Da sentimentale sadico, punisce l'insidiatore della donzella, condannandolo a vagare insieme a Gabrina, che giusto allora capita sul posto, portata a caso dal suo palafreno privo di briglie. Due carogne, come quelle, non mancheranno di rompersi il collo a vicenda. Poi Zerbino giunge sulla scena della pazzia di Orlando, ne raccoglie pietosamente le armi sparse qua e là nei campi e le dispone in trofeo commemorativo. Capita ad assistervi anche Fiordaligi, in cerca di Brandimarte. Sono grandi amici di Orlando e formano una delle tante coppie, perennemente separate, di amanti, che si inseguono qua e là nel poema. Le loro apparizioni sono fin qui marginali, come a Parigi, alla fine del canto 8, e nel palazzo incantato dissolto da Astolfo nel canto 22, ma agli ascoltatori ferraresi essi erano familiari grazie al boiardo. Ecco il tartaro Mandricardo che si impadronisce della spada d'Orlando, la famosa Durindana. Zerbino cerca di impedirlo e si batte con lui. Il meschino è uno dei pochi guerrieri di spicco nel poema che si accontentino di armi fine, pure e semplici, cioè di buona qualità ma prive di sortilegi. Così, dopo aver schivato agilmente vari colpi, finisce coperto di ferite e privo com'è di assistenza medica, muore dissanguato. L'afflitta Isabella lo chiude in una bara che trasporta tristemente con l'aiuto di un eremita in cerca di un convento dove seppellirlo e farsi monaca. Rodomonte rintraccia Mandricardo per contendergli Doralice. I due colossi coperti di armature fatate si pestano a dovere. Li raggiunge un messaggero inviato dal comando dell'esercito saracino che si trova in difficoltà sotto le mura di Parigi. I capitani e i cavalier privati infedeli, sparsi qua e là per la Francia e intenti ai fatti propri, sono convocati d'urgenza a dare manforte. Il messaggero si guarda bene dall'arrischiarsi fra i due energumeni scatenati, ma sollecita l'intervento di Doralice, che ottiene da loro un armistizio temporaneo.
Chi mette il piede sull'amorosa Pania, cerchi di trarlo e non vi inveschi l'ale, che non è insomma amor se non insania, a giudizio dei savi, universale. E sebben come Orlando ognun non smania, suo furor mostra a qualche altro segnale. E qual è di pazzia segno più espresso che per altri voler perder se stesso? Vani gli effetti son, ma la pazzia è tutt'una però che li fa uscire. Gli è come una gran selva, ove la via conviene a forza a chi vi va fallire. Chi su, chi giù, chi qua, chi là, tra via. Per concludere, insomma, io vi vo dire, a chi in amor si invecchia, ogni altra pena, si convengono i ceppi e la catena. Ben mi si potria dir, frate, tu vai l'altrui mostrando e non vedi il tuo fallo. Io vi rispondo che comprendo assai, or che di mente ho lucido intervallo, e t'ho gran cura e spero farlo ormai, di riposarmi ed uscir fuor di ballo. Ma tosto far come vorrei non posso, che il male è penetrato infine all'osso. Signore, nell'altro canto io vi dicea che il forsennato e furioso Orlando trattesi l'arme e sparse al campo avea squarciati i panni, vi agitato il brando, svelte le piante, e risonar facea i cavi sassi e l'alte selve. Quando alcun pastori al suon trasse in quel lato lor stella o qualche lor grave peccato. Viste del pazzo l'incredibil prove, poi più d'appresso, e la possanza estrema, si voltan per fuggir, ma non sanno ove, siccome avviene subitana tema. Il pazzo dietro lor ratto si muove, uno ne piglia e del capo lo scema, con la facilità che torri alcuno dall'arbor pome o vago fior dal pruno. Per una gamba il grave tronco prese e quello usò per mazza addosso al resto. In terra un paio addormentato stese, cal novissimo dì, forse, fia desto. Gli altri sgombrarono subito il paese, che ebbono il piede e il buon avviso presto. Non saria stato il pazzo al seguir lento, se non che era già volto al loro armento. Gli agricoltori, accorti agli altrui esempi, lasciano i campi aratri e marre e falci, chi monta sulle case e chi sui templi, poiché non son sicuri olmi né salci. Onde l'orrenda furia si contempli, capugna d'urti, a morsi, a graffi, a calci, cavalli e buoi rompe, fracassa e strugge, e bene corridor chi da lui fugge. Già potreste sentir come rimbombe l'alto rumor nelle propinque ville, d'urli e di corni, rusticane trombe, e più spesso che d'altro il suon di squille. E con spuntoni e tarchi e spiedi e frombe, vedir dai monti sdrucciolarne mille e t'altri tanti andar da basso a t'alto, per fare al pazzo un villanesco assalto. Qual venir suol nel sal solito l'onda, mossa dall'austro, che a principio scherza, che maggior della prima è la seconda, e con più forza poi segue la terza, ed ogni volta più l'umore abbonda, e nell'arena più stende la sferza. Tal contra Orlando l'empia turba cresce, che giù da balze scende e di valli esce. Fece morir 10 persone e 10, che senza ordine alcun gli andaro in mano. E questo chiaro esperimento fece che era assai più sicur starne lontano. Trar sangue da quel corpo a nessun lece, che lo fere percuote il ferro in vano. Al conte il re del ciel tal grazia diede per porlo a guardia di sua santa fede. Era a periglio di morire Orlando, se fosse di morir stato capace. Potea imparar ch'era agitare il brando e poi voler senz'arme essere audace. La turba già s'andava ritirando, vedendo ogni suo colpo uscir fallace. Orlando, poiché più nessun l'attende, verso un borgo di case il cammin prende. Dentro non vi trovò piccol né grande, che il borgo ognun per tema avea lasciato. V'erano in copia povere vivande, convenienti a un pastorale stato. Senza il pane discerner dalle giande, dal digiuno e dall'impeto cacciato, le mani e il dente lasciò andar di botto, in quel che trovò prima, o crudo o cotto. E quindi, errando per tutto il paese, dava la caccia e agli uomini e alle fere. E scorrendo pei boschi, talor prese i capri snelli e le damme leggere. Spesso con ursi e con cingiai contese, e con man nude li pose a giacere, e di lor carne con tutta la spoglia più volte il ventre empì con fiera voglia. Di qua, di là, di su, di giù, discorre per tutta Francia, e un giorno a un ponte arriva, sotto cui, largo e pieno d'acqua, corre un fiume d'alta e discoscesa riva. Edificato accanto aveva una torre, che d'ogni intorno e di lontan scopriva. Quel che fe quivi avete altrove a udire, che di Zerbin mi convien prima dire. Zerbin, da poi che Orlando fu partito, dimorò alquanto, e poi prese il sentiero che il paladino innanzi gli aveva trito, e mosse a passo lento il suo destriero. Non credo che 2 miglia anco fosse ito, che trar vide legato un cavaliero sopra un picciorronzin, e d'ogni lato la guardia verde un cavaliero armato. Zerbin questo pregion conobbe tosto che gli fu appresso, e così fe Isabella. Era Odorico il Biscaglin, che posto fu come lupo a guardia dell'agnella. L'avea tutti gli amici suoi preposto Zerbino in confidargli la donzella, sperando che la fede che nel resto sempre aveva avuta avesse ancora in questo. Com'era appunto quella cosa stata, venia Isabella raccontando a Lotta come nel palischermo fu salvata prima che avesse il mar la nave rotta, la forza che l'aveva Odorico usata e come tratta poi fosse alla grotta. Ne giuntera anco al fin di quel sermone che trarre il malfattor vider prigione. I 2 che in mezzo avean preso Odorico, di Isabella notizia ebbe novera, e s'avvisaro esser di lei l'amico e il signor lor colui che appresso l'era. Ma più che nello scudo il segno antico vider dipinto di sua stirpe altiera, e trovar poi che guardar meglio al viso, che s'era al vero apposto il loro avviso. Saltaro a piedi e con aperte braccia correndo se ne andar verso Zerbino, e l'abbracciaro ove il maggior s'abbraccia col capo nudo e col ginocchio chino. Zerbin, guardando l'uno e l'altro in faccia, vide esser l'un Corebo il Biscaglino, Almonio l'altro, che gli aveva mandati con Odorico in sul naviglio armati. Almonio disse: poiché piace a Dio la sua mercè che sia Isabella teco, io posso ben comprender, signor mio, che nulla cosa nuova ora t'arreco. S'io vo dir la cagion che questo rio fa che così legato vedi meco, che da costei che più sentì l'offesa appunto avrai tutta l'istoria intesa. Come dal traditor io fui schernito quando da sé levommi saper dei, e come poi Corebo fu ferito ca difender s'avea tolto costei. Ma quanto al mio ritorno sia seguito, né veduto né inteso fu da lei che te l'abbia potuto riferire. Di questa parte dunque io ti vo dire: dalla città de al mar ratto io veniva con cavalli che in fretta avea trovati, sempre con gli occhi intenti s'io scopriva costor che molto addietro erano restati. Io vengo innanzi, io vengo in sulla riva del mare, al luogo ove io li avea lasciati. Io guardo, né di loro altro ritrovo che nell'arena alcun vestigio nuovo. La pesta seguitai che mi condusse nel bosco fier, né molto adentro fui che dove il suon l'orecchie mi percusse, giacere in terra ritrovai costui. Gli domandai che della donna fusse, che Odorico, e chi avea offeso lui. Io me n'andai poiché la cosa seppi, il traditor cercando per quei greppi. Molto aggirando vommi, e per quel giorno altro vestigio ritrovar non posso. Dove giacea Corebo al fin ritorno, che fatto appresso avea il terren sì rosso, che poco più che vi facea soggiorno, gli si era stato di bisogno il fosso, e i preti e i frati più per sotterrarlo, chi medici e che letto per sanarlo. Dal bosco alla città feci portarlo e posi in casa d'un ostier mio amico. Che fatto sano in poco termine allo, per cura ed arte d'un chirurgo antico. Poi d'arme provveduti e di cavallo, Corebo ed io cercammo Dodorico, che in corte del re Alfonso di Biscaglia trovammo, e quivi fui seco a battaglia. La giustizia del re, che il loco franco della pugna mi diede, e la ragione, ed oltre alla ragion, la fortuna anco, che spesso la vittoria ove vuol pone, mi giovar sì che di me poté manco il traditore. Onde fu mio prigione. Il re, udito il gran fallo, mi concesse di poter farne quanto mi piacesse. Non l'ho voluto uccidere, né lasciarlo, ma, come vedi, trarlo ti in catena, perché vo' catestia di giudicarlo se morire o tenersi deve in pena. L'avere inteso che riappresso a Carlo e il desir di trovarti qui mi mena. Ringrazio Dio che mi fa in questa parte dove lo sperai meno ora trovarti. Ringraziolo anche che la tua Isabella io veggo e non so come che teco hai, di cui per opra del fellon novella pensai che non avessi ad udir mai. Zerbino ascolta Almonio e non favella, fermando gli occhi in Odorico assai. Non sì per odio, come che gli incresce, ch'a si malfin tanta amicizia gli esce. Finito ch'ebbe Almonio il suo sermone, Zerbin riman gran pezzo sbigottito, che chi d'ogni altro men ne avea cagione, si espressamente il possa aver tradito. Ma poiché d'una lunga ammirazione fu sospirando finalmente uscito, al prigion domandò se fosse vero quel che avea di lui detto il cavaliero. Il disleal, con le ginocchia in terra, lasciò cadersi e disse: «Signor mio, ognun che vive al mondo pecca e terra, ne differisce in altro il buon d'Arrio, se non che l'uno è vinto ad ogni guerra che gli vien mossa da un piccol disio, l'altro ricorre all'arme e si difende, ma se il nemico è forte, anco ei si rende. Se tu m'avessi posto alla difesa d'una tua rocca, e ch'al primiero assalto alzate avessi, senza far contesa, degli nemici le bandiere in alto, di viltà o tradimento che più pesa, sugli occhi pormi si potria uno smalto. Ma se io cedessi a forza, son ben certo che biasmo non avrei, ma gloria e merto. Sempre che l'inimico è più possente, più chi perde accettabile alla scusa. Mia fe guardar dovea, non altrimenti ch'una fortezza d'ogni intorno chiusa. Così, con quanto senno e quanta mente, dalla somma prudenza m'era infusa, io mi sforzai guardarla. Ma al fin, vinto da intollerando assalto, ne fui spinto. Così disse Odorico, e poi soggiunse, che sarà lungo a raccontarvi il tutto, mostrando che gran stimolo lo punse, e non per lieve sferza si era indutto. Se mai per prieghi ira di cor si emunse, sumiltà di parlar fece mai frutto, quivi farlo dovea, che ciò che muova di cor durezza ora Odorico trova. Pigliar di tanta ingiuria alta vendetta, tra il sì Zerbino e il no resta confuso. Il vedere il demerito lo alletta a far che sia il fellon di vita escluso. Il ricordarsi l'amicizia stretta che era stata tra lor per sì lungo uso, con l'acqua di pietà l'accesa rabbia nel cor gli spegne e vuol che mercè n'abbia. Mentre stava così Zerbino in forse di liberare o di menar cattivo, oppur il disleal dagli occhi torse per morte, oppur tenerlo in pena vivo, quivi regnando il palafreno corse che Mandricardo avea di briglia privo, e vi portò la vecchia che vicino a morte dianzi avea tratto Zerbino. Il palafren, udito di lontano, avea quest'altri, era tra lor venuto e l'avecchia portatavi, che invano venia piangendo e domandando aiuto. Ome Zerbin lei vide, alzò la mano al ciel che sì benigno gli era suto, che dato in arbitrio avea quei due che soli odiati esser dovean da lui. Zerbin fa ritener la mala vecchia tanto che pensi quel che debba farne. Tagliarle il naso e l'una e l'altra orecchia pensa, ed esempio ai malfattori darne. Poi gli pare assai meglio se apparecchia un pasto agli avvoltoi di quella carne. Punizion diversa tra sé volve, e così finalmente si risolve. Si rivolta ai compagni e dice: «Io sono di lasciar vivo il disleal contento, che sin tutto non merita perdono, non merita anco sì crudel tormento. Che viva e che slegato sia gli dono, però che ser d'amor la colpa sento, e facilmente ogni scusa s'ammette quando in amor la colpa si riflette. Amore, a volto sotto sopra, spesso senno più saldo che non ha costui, ed ha condotto a via maggiore eccesso di questo, coltraggiato a tutti noi. Ad Odorico debbe esser rimesso. Punito esser debbo io, che cieco fui, cieco a dargliene impresa, e non por mente che il fuoco arde la paglia facilmente. Poi, mirando Odorico, io vo che sia, gli disse, del tuo error la penitenza, che la vecchia abbia un anno in compagnia, né di lasciarla mai ti sia licenza, ma notte e giorno, ove tu vada o stia, un'ora mai non te ne trovi senza. E fino a morte sia da te difesa contra ciascun che voglia farle offesa. Vo, se da lei ti sarà comandato, che pigli contro ognun contesa e guerra. Vo in questo tempo che tu sia obbligato tutta Francia a cercar di terra in terra. Così dice a Zerbin, che per peccato meritando Dorico andar sotterra, questo era poi innanzi un'alta fossa, che fia gran sorte che schivarla possa. Tante donne, tanti uomini traditi avea la vecchia, e tanti offesi, e tanti, che chi sarà con lei non senza liti potrà passar de cavalieri erranti. Così di par saranno ambi puniti, ella dei suoi commessi errori innanti, egli di torne la difesa a torto. Né molto potrà andar che non sia morto. Di dover servar questo, Zerbin diede ad Odorico un giuramento forte, compatto, che se mai rompe la fede e chi innanzi gli capiti per sorte, senza udir prieghi e averne più mercede, lo debba far morir di cruda morte. Ad Almonio e a Corebo poi rivolto, fece Zerbin che fu Odorico sciolto. Corebo, consentendo Almonio, sciolse il traditore al fin, ma non in fretta, che all'uno all'altro esser turbato dolse da sì desiderata sua vendetta. Quindi partissi il disleale e tolse in compagnia la vecchia maledetta. Non si legge in Turpin che n'avvenisse, ma vidi già un autor che più ne scrisse. Scrivi l'autore, il cui nome mi taccio, che non furo lontani una giornata, che per torsi Odorico quello impaccio, contro ogni patto ed ogni fede data, al collo di Gabrina gittò un laccio, e che ad un olmo la lasciò impiccata, e che indi a un anno, ma non dice il loco, Almonio a lui fece il medesimo gioco. Zerbin, che dietro era venuto all'orma del paladin, né perderla vorrebbe, manda a dar di sé nuove alla sua torma, che star senza gran dubbio non ne debbe. Almonio manda, e di più cose informa, che lungo il tutto a ricontar sarebbe. Almonio manda, e a lui Corebo appresso, né tien fuor che Isabella altri con esso. Tant'era l'amor grande che Zerbino, e non minor del suo quel che Isabella, portava al virtuoso paladino, tanto il desiderio di intender la novella che gli avesse trovato il saracino che del destrier lo trasse con la sella, che non farà l'esercito ritorno se non finito che sia il terzo giorno. Il termine, Corlando aspettar disse, il cavalier ch'ancor non porta spada. Non è alcun luogo dove il conte gisse che Zerbin pel medesimo non vada. Giunse al fin tra quegli arbori che scrisse l'ingrata donna, un poco fuor di strada, e con la fonte e col vicino sasso tutti li ritrovò messi in fracasso. Vede lontan non sa che luminoso e trova la corazza esser del conte, e trova l'elmo poi, non quel famoso ch'armogia il capo all'africano al monte. Il destrier, nella selva più nascoso, sente anitrire e leva il suo alla fronte e vede brigliador pascer per l'erba che dall'arcion pendente il freno serba. Durindana cercò per la foresta e fuor la vide del fodero starse. Trovò, ma in pezzi, ancor la sopravesta che in 100 lochi il miser conte sparse. Isabella e Zerbin, con faccia mesta, stanno mirando e non san che pensarse. Pensar potrien tutte le cose, eccetto che fosse Orlando fuor dell'intelletto. Se di sangue vedessino una goccia, creder potrian che fosse stato morto. Intanto, lungo la corrente doccia, vider venire un pastorello smorto. Costui pur dianzi avea di sulla roccia l'alto furor dell'infelice scorto, come l'arme gittò, squarciossi i panni, pastori uccise e fe mill'altri danni. Costui, richiesto da Zerbin, gli diede vera informazion di tutto questo. Zerbin si maraviglia e appena il crede, e tuttavia n'ha indizio manifesto. Sia come vuole, egli discende a piede, pien di pietade, lacrimoso e mesto, e ricogliendo da diversa parte le reliquie ne va che erano sparte. Del palafren discende anche Isabella e va a quell'arme riducendo insieme. Ecco, lor sopravviene una donzella dolente in vista e di cor spesso geme. Se mi domanda alcun chi sia, perché la così s'affligge e che dolor la preme, io gli risponderò che è fior di ligi, che dell'amante suo cerca i vestigi. Da Brandi Marte, senza farle motto, lasciata fu nella città di Carlo, dov'ella l'aspettò 6 mesi od 8, e quando al fin non vide ritornarlo, da un mare all'altro si mise fin sotto Pirene e l'Alpe e per tutto a cercarlo. L'andò cercando in ogni parte, fuori ch'al palazzo d'Atlante incantatore. Se fosse stata a quell'ostel d'Atlante, veduto con Gradasso andare errando l'avrebbe, con Rugger, con Bradamante, e con Ferraù prima e con Orlando. Ma poi che cacciò Astolfo il negromante, col suon del corno orribile mirando, Brandimarte tornò verso Parigi, ma non sapea già questo fior di ligi. Come io vi dico, sopraggiunta a caso a quei 2 amanti, fior di ligi bella, conobbe l'arme e Brigliador, rimaso senza il patrone e col freno alla sella, vide con gli occhi il miserabil caso e n'ebbe per udita anco novella, che similmente il pastorel narrolle aver veduto Orlando correr folle. Quivi Zerbin tutte raguna l'arme e ne fa come un bel trofeo su un pino, e volendo vietar che non se n'arme cavalier paesan né peregrino, scrive nel verde ceppo in breve carme armatura d'Orlando paladino, come volesse dir nessun la muova che star non possa con Orlando a prova. Finito che ebbe la lodevole opera, tornava a rimontar sul suo destriero. Ed ecco Mandricardo arrivar sopra, che visto il pin di quelle spoglie altiero, lo priega che la cosa gli discuopra, e quegli narra come ha inteso il vero. Allora il re pagan lieto non bada, che viene Alpino e ne leva la spada. Dicendo, alcun non me ne può riprendere, non è pur oggi che l'ho fatta mia, ed il possesso giustamente prendere ne posso, in ogni parte ovunque sia. Orlando, che temea quella difendere, s'ha finto pazzo e l'ha gittata via. Ma quando sua viltà pur così scusi, non debbe far ch'io mia ragion non usi. Zerbino a lui gridava, non la torre, o pensa non l'aver senza questione. Se togliesti così l'arme de torre, tu l'hai di furto, più che di ragione. Senz'altro dir, l'un sopra l'altro corre, d'animo e di virtù gran paragone. Di 100 colpi già rimbomba il suono, né bene ancor nella battaglia sono. Di prestezza Zerbin pare una fiamma, a torse ovunque Durindana cada. Di qua di là saltar come una damma fa il suo destrier, dove è miglior la strada. E ben convien che non ne perda dramma, ch'andrà, s'un tratto il coglie quella spada, a ritrovar gli innamorati spirti che empion la selva degli ombrosi mirti. Come il veloce can che il porco assalta, che fuor del gregge errar vegga nei campi, lo va girando e quince quindi salta, ma quello attende che una volta inciampi, così, se vien la spada o bassa o d'alta, sta mirando Zerbin come ne scampi. Come la vita e l'onor salvi a un tempo, tien sempre l'occhio e fiere e fugge a tempo. Dall'altra parte, ovunque il saracino la fiera spada vibra o piena o vuota, sembra fra due montagne un vento alpino c'una frondosa selva il marzo scuota. Cora la caccia a terra, capochino, or gli spezzati rami in aria ruota. Benché Zerbin più colpi e fugge e schivi, non può schivare al fin con non gli arrivi. Non può schivare al fine un gran fendente che tra il brando e lo scudo entra sul petto. Grosso l'usbergo e grossa parimente era la piastra e il panziron perfetto, pur non gli steron contra, ed ugualmente alla spada crudel dieron ricetto. Quella calò tagliando ciò che prese, la corazza e l'arcion fin sull'arnese. E se non che fu scarso il colpo alquanto, per mezzo l'offendia come una canna, ma penetra nel vivo appena tanto che poco più che la pelle gli danna. La non profonda piaga è lunga quanto non si misureria con una spanna. Le luci d'arme, il caldo sangue irriga persino al piè di rubiconda riga. Così talora un bel purpureo nastro ho veduto partir tela d'argento da quella bianca man più calabastro, da cui partire il cor spesso mi sento. Quivi poco a Zerbin vale esser mastro di guerra, ed aver forza e più ardimento. Che di finezza d'arme e di possanza, il re di Tartaria troppo l'avanza. Fu questo colpo del pagan maggiore in apparenza che fosse in effetto, tal che Isabella se ne sente il core fendere in mezzo all'agghiacciato petto. Zerbin, pien d'ardimento e di valore, tutto si infiamma d'ira e di dispetto, e quanto più ferire a due man puote, in mezzo l'elmo il tartaro percuote. Quasi sul collo del destrier piegosse per l'aspra botta il saracin superbo, e quando l'elmo senza incanto fosse, partito il capo gli avria il colpo acerbo. Con poco di ferir ben vendicosse, ne disse «A un'altra volta io te lo serbo», e la spada gli alzò verso l'elmetto, sperandosi tagliarlo infino al petto. Zerbin, che tenea l'occhio ove la mente, presto il cavallo alla man destra volse. Non si presto però che la tagliente spada fuggisse, che lo scudo colse. Da sommo ad imo ella il partì ugualmente, e di sotto il bracciar ruppe e disciolse. E lui ferì nel braccio, e poi l'arnese spezzogli, e nella coscia anco discese. Zerbindi qua di là cerca ogni via, né mai di quel che vuol cosa gli avviene, che l'armatura sopra cui feria un piccol segno pur non ne ritiene. Dall'altra parte il re di Tartaria sopra Zerbino a tal vantaggio viene che l'ha ferito in 7 parti o in 8, tolto lo scudo e mezzo l'elmo rotto. Quel tuttavia più va perdendo il sangue, manca la forza e ancor par che non senta. Vigoroso cor che nulla langue, val sì che il debol corpo ne sostenta. La donna sua, per timor fatta esangue, intanto ad Oralice s'appresenta e la priega e la supplica per Dio che partir voglia il fiero assalto e rio. Cortese come bella, Doralice, né ben sicura come il fatto segua, fa volentieri quel che Isabella dice e dispone il suo amante a pace e a triegua. Così a preghi dell'altra, l'ira oltrice di cor fugge a Zerbino e si dilegua. Ed egli, ove a lei par, piglia la strada senza finir l'impresa della spada. Fior di Ligi, che mal vede difesa la buona spada del misero conte, tacita duolsi, e tanto le ne pesa che d'ira piange e battesi la fronte. Vorrei aver brandi Marte a quella impresa, e se mai lo ritrova e glielo conte, non crede poi che Mandricardo vada lunga stagione al tier di quella spada. Fior di Ligi, cercando pure invano, va brandi Marte suo mattina e sera, e fa cammin da lui molto lontano, da lui che già tornato a Parigi era. Tanto ella se n'andò per monte e piano, che giunse, ove al passar d'una riviera, vide e conobbe il miser paladino. Ma dician quel che avvenne di Zerbino, che lasciar Durindana si gran fallo gli par, che più d'ogni altro mal gli incresce. Quantunque appena star possa a cavallo per molto sangue che gli è uscito e tesce. Or poi, che dopo non troppo intervallo cessa con l'ira il caldo, il dolor cresce. Cresce il dolor si impetuosamente che mancarsi la vita se ne sente. Per debolezza più non potea agire, sicché fermossi appresso una fontana. Non sa che far né che si debba dire per aiutarlo la donzella umana. Sol di disagio lo vede morire, che quindi è troppo ogni città lontana, dove in quel punto al medico ricorra che per pietade o premio gli soccorra. Ella non sa se non invan dolersi, chiamar fortuna il cielo empio e crudele, perché ai lassa, dicea, non mi sommersi quando levai nell'ocean le vele. Zerbin, che i languidi occhi in lei conversi, sente più doglia che la si querele che della passion tenace e forte che l'ha condotto mai vicino a morte. Così, cor mio, vogliate, le diceva, dopo che io sarò morto, amarmi ancora. Come solo il lasciarvi è che m'aggreva qui senza guida, e non già perché io mora, che se in sicura parte m'accadeva finir della mia vita l'ultima ora, lieto e contento e fortunato a pieno morto sarei, poiché io vi moro in seno. Ma poiché il mio destino è iniquo e duro, vuol che io vi lasci e non so in man di cui. Per questa bocca e per questi occhi giuro, per queste chiome onde allacciato fui, che disperato nel profondo oscuro vo dell'inferno, ove il pensar di voi ch'abbia così lasciata, assai più ria sarà d'ogni altra pena che vi sia. A questo la mestissima Isabella, declinando la faccia lacrimosa e congiungendo la sua bocca a quella di Zerbin, languidetta come rosa, rosa non colta in sua stagione, sicché le impallidisca in sulla siepe ombrosa, disse: non vi pensate già, mia vita, far senza me quest'ultima partita. Di ciò, cor mio, nessun timor vi tocchi, ch'io vo seguirvi o in cielo o nell'inferno. Convien che l'uno e l'altro spirito scocchi, insieme vada, insieme stia in eterno. Non si tosto vedrò chiudervi gli occhi, o che m'ucciderà il dolore interno, o se quel non può tanto, io vi prometto, con questa spada, oggi passarmi il petto. De corpi nostri, o ancor non poca speme, che me morti che vivi abbian ventura. Qui forse alcun capiterà, che insieme mosso a pietà, darà lor sepoltura. Così dicendo, le reliquie estreme dello spirito vital, che morte fura, va ricogliendo con le labbra meste, finché una minima aura ve ne reste. Zerbin, la debol voce rinforzando, dice: io vi priego e supplico, mia diva, per quell'amor che mi mostraste quando per me lasciaste la paterna riva, e se comandar posso, io ve il comando, che finché piaccia a Dio, restiate viva. Né mai per caso pognate in oblio, che quanto amar si può, v'abbia amato io. Dio vi provvederà d'aiuto, forse, per liberarvi d'ogni atto villano, come fe quando alla spelonca torse per inditrarvi il senator romano. Così la sua mercè già vi soccorse nel mare e contro il biscaglin profano, e seppure avverrà che poi si deggia morire, allora il minor mal se leggia. Non credo che queste ultime parole potesse esprimersi che fosse inteso, e finì come il debol lume suole, cui cera manchi o d'altro in che sia acceso. Chi potrà dirà pien come si duole, poiché si vede pallido e disteso la giovanetta e freddo come ghiaccio il suo caro Zerbin restare in braccio. Sopra il sanguigno corpo s'abbandona e di copiose lacrime lo bagna, e stride sì che intorno ne risuona a molte miglia il bosco e la campagna. Né alle guance né al petto si perdona che l'uno e l'altro non percuota e fragna, e straccia a torto lauree crespe chiome, chiamando sempre in van l'amato nome. In tanta rabbia, in tal furor sommersa l'avea la doglia sua, che facilmente avria la spada in se stessa conversa, poco al suo amante in questo ubbidiente. Su un eremita, ch'alla fresca e tersa fonte avea usanza di tornar sovente, dalla sua quindi non lontana cella, non s'opponea venendo al voler d'ella. Il venerabile uom, ch'alta bontade avea, congiunta natural prudenzia, ed era tutto pien di caritade, di buoni esempi ornato ed eloquenzia, alla giovan dolente persuade con ragioni efficaci pazienzia, ed innanzi le puon, come uno specchio, donne del testamento e nuovo e vecchio. Poi le fece veder come non fosse alcun se non in Dio vero contento, e che eran l'altre transitorie e flusse speranze umane e di poco momento, e tanto seppe dir che la ridusse da quel crudele e ostinato intento, che la vita sequente ebbe disio tutta al servigio dedicar di Dio. Non che lasciar del suo signor voglia unque nel grande amor nelle reliquie morte, convien che l'abbia ovunque stia ed ovunque vada, e che seco e notte di le porte. Quindi, aiutando l'eremita dunque, che era della sua età, valido e forte, sul mesto suo destrier Zerbin posaro, e molti lì per quelle selve andaro. Non volse il cauto vecchio ridur seco sola con solo la giovane bella, laddove ascosa in un selvaggio speco, non lungi, avea la solitaria cella, fra sé dicendo: Con periglio arreco in una man la paglia e la facella. Né si fida in sua età né in sua prudenzia, che di se faccia tanta esperienzia. Di condurla in Provenza ebbe pensiero, non lontana Marsiglia, in un castello dove di sante donne un monastero ricchissimo era e di edificio bello. E per portarne il morto cavaliero, composto in una cassa, aveano quello, che in un castel che era tra via si fece lunga e capace e ben chiusa di pece. Più e più giorni gran spazio di terra cercaro e sempre per luoghi più inculti, che pieno essendo ogni cosa di guerra voleano gir più che poteano occulti. Al fine un cavalier la via lor serra, che lor fe oltraggi e disonesti insulti, di cui dirò quando il suo loco fia. Ma ritorno ora al re di Tartaria. Avuto ch'ebbe la battaglia il fine che già v'ho detto, il giovin si raccolse alle fresche ombre e all'onde cristalline, e dal destrier la sella e il freno tolse, e lo lasciò per l'erbe tenerine del prato andar pascendo v'egli volse. Ma non stè molto che vide lontano calar dal monte un cavaliero al piano. Conobbel come prima alzò la fronte Doralice e mostrollo a Mandricardo, dicendo: «Ecco il superbo Rodomonte, se non m'inganno di lontan lo sguardo. Per far teco battaglia, cara il monte, or ti potrà giovar l'esser gagliardo. Perduta avermi a grande ingiuria tiene, che era sua sposa e a vendicarsi viene. Qual buono astor che l'anitra o l'acceggia, starna o colombo o similaltro augello, venirsi incontra di lontano veggia, leva la testa e si fa lieto e bello? Tal Mandricardo, come certo deggia di Rodomonte far strage e macello, con letizia e baldanza il destrier piglia, le staffa ai piedi e dalla man la briglia. Quando vicini fur, si coder chiare tra lor poteansi le parole altiere, con le mani e col capo a minacciare incominciò gridando il re d'Algere. Che penitenzia gli faria tornare che per un temerario suo piacere non avesse rispetto a provocarsi lui, caltamente era per vendicarsi. Rispose Mandricardo: «Indarno tenta chi mi vuole imparir per minacciarme. Così fanciulli o femmine spaventa, o altri che non sappia che siano arme. Me non, cui la battaglia più talenta d'ogni riposo, e son per adoperarme a pie, a cavallo, armato e disarmato, sia alla campagna o sia nello steccato. Ecco sono agli oltraggi, al grido, all'ire, al trar dei brandi, al crudel suon dei ferri, come vento che prima appena spire, poi comincia a crollar frassini e cerri, ed indi oscura polve in cielo aggire, indi gli arbori svella e case atterri, sommerga in mare e porti ria tempesta che il gregge sparso uccida alla foresta. De duo pagani, senza pari in terra, gli audacissimi cor, le forze estreme, parturiscono colpi ed una guerra conveniente a sì feroce seme. Del grande orribil suon triema la terra quando le spade son percosse insieme. Gettano l'arme in sino al ciel scintille, anzi, lampadi accese, a mille a mille. Senza mai riposarsi o pigliar fiato, dura fra quei due re l'aspra battaglia, tentando ora da questo or da quel lato aprir le piastre e penetrar la maglia. Né perde l'un né l'altro acquista il prato, ma come intorno sian fosse o muraglia o troppo costi ogni oncia di quel loco, non si parton d'un cerchio angusto e poco. Fra mille colpi il tartaro una volta colse a due mani in fronte il re d'Algere, che gli fece veder girare in volta quante mai furon fiaccole e lumiere. Come ogni forza all'African sia tolta, le groppe del destrier col capo fere, perde la staffa, e te, presente quella che cotanto ama, per uscir di sella. Ma come ben composto e valido arco, di fino acciaio, in buona somma greve, quanto si china più, quanto è più carco, e più lo sforzan martinelli e lieve, con tanto più furor quanto è poi scarco, ritorna e fa più mal che non riceve. Così quello african tosto risorge e doppio il colpo all'inimico porge. Rodomonte, a quel segno ove fu colto, colse appunto il figliol del re Agricane. Per questo non poté nuocergli al volto, che in difesa trovò l'arme troiane. Ma stordì in modo il tartaro, che molto non sapea s'era vespero o dimane. L'irato Rodomonte non s'arresta, che mena l'altro, eppur segna la testa. Il cavallo del tartaro, cavorre la spada che fischiando cala d'alto, al suo signor con suo gran mal soccorre, perché s'arretra per fuggir d'un salto. Il brando in mezzo il capo gli trascorre, cal signor non a lui move l'assalto. Il miser non avea l'elmo di Troia, come il patrone, onde convien che muoia. Quel cade, e Mandricardo in piedi guizza, non più stordito, e durindana aggira. Veder morto il cavallo, entro gli adizza e fuor di vampa un grave incendio d'ira. L'African, per urtarlo, il destrier drizza, ma non più Mandricardo si ritira, che scoglio far soglia da l'onde. E avvenne che il destrier cadde ed egli in piè si tenne. L'African, che mancarsi il destrier sente, lascia le staffe e sugli arcion si ponta e resta in piedi e sciolto agevolmente, così l'un l'altro poi di pari affronta. La pugna più che mai ribolle ardente e l'odio e l'ira e la superbia monta e tira per seguir. Ma qui vi giunse in fretta un messagger che gli disgiunse. Vi giunse un messagger del popol moro, di molti che per Francia erano mandati a richiamare agli stendardi loro i capitani e i cavalier privati, perché l'imperator dei Gigli d'Oro gli aveva gli alloggiamenti già assediati, e se non è il soccorso a venir presto, l'eccidio suo conosce manifesto. Riconobbe il messaggio i cavalieri, oltre all'insegne, oltre alle sopraveste, al girar delle spade e ai colpi fieri, ch'altre man non farebbero che queste. Tra lor però non osa entrar, che speri che fra tant'ira sicur tagli preste l'esser messo del re, né si conforta per dir che imbasciator pena non porta. Ma viene a Doralice, e talei narra c'Agramante, Marsiglio e Stordilano, con pochi, dentro a mal sicura sbarra, sono assediati dal popol cristiano. Narrato il caso, con prieghi ne narra che faccia il tutto ai due guerrieri piano e che li accordi insieme e per lo scampo del popol saracin li meni in campo. Tra i cavalier la donna di gran core si mette e dice loro: «Io vi comando, per quanto so che mi portate amore, che riserviate a miglior uso il brando e ne veniate subito in favore del nostro campo saracino, quando si trova ora assediato nelle tende, e presto aiuto o gran ruina attende». Indi il messo soggiunse il gran periglio dei saracini e narrò il fatto appieno, e diede insieme lettere del figlio del re troiano al figlio d'Ulieno. Si piglia finalmente per consiglio che i due guerrier, deposto ogni veneno, facciano insieme tregua fino al giorno che sia tolto l'assedio ai mori intorno. E senza più dimora, come pria liberato d'assedio abbian l'orgente, non si intendano aver più compagnia, ma crudel guerra e inimicizia ardente, finché con l'arme diffinito sia chi la donna verde meritamente. Quella, nelle cui man giurato fue, fece la sicurtà per amendue. Qui vi era la discordia impaziente, inimica di pace d'ogni tregua, e la superbia ve che non consente né vuol patir che tale accordo segua. Ma più di lor può amor quivi presente, di cui l'alto valor nessuno adegua, e fe che indietro a colpi di saette e la discordia e la superbia stette. Fu conclusa la tregua fra costoro, siccome piacque a chi di lor potea. Vi mancava uno dei cavalli loro, che morto quel del Tartaro giacea. Però vi venne a tempo Brigliadoro, che le fresche erbe lungo il rio pascea. Ma al fin del canto io mi trovo esser giunto, sì ch'io farò con vostra grazia punto.